Una buona mattinata, bentornati e bentornate all'ascolto di M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi per questa nuova puntata, ogni sabato mattina da qui alle 11, un tema che riguarda Milano e la realtà che ci circonda, raccontato attraverso più voci. Se vi è capitato di scendere dalla linea rossa della metro alla fermata Gorla, è molto probabile che siate passati a pochi metri da un centro sportivo. Sulla recinzione ci sono un murales e un'insegna che dice Fair Play Arena. La Fair Play Arena è da anni la casa di un gruppo di società che fanno sport dal basso in questo quartiere della periferia nord-est. Una di queste realtà è il Sant'Ambroise. Il Sant'Ambroise a Milano è un simbolo del calcio popolare, un calcio ispirato a ideali politici come l'antisessismo, l'antifascismo e l'antirazzismo. Il Sant'Ambroise era nato qualche anno fa come una squadra di calciatori migranti e richiedenti asilo. Col tempo ha in parte cambiato volto, ma quello che non è cambiato è lo spirito con cui vive il calcio. Giocare insieme, tifare insieme al Sant'Ambroise vengono prima di qualsiasi risultato. Pochi giorni fa però il Sant'Ambroise ha anche raggiunto un traguardo sportivo, ha conquistato la promozione dalla terza alla seconda categoria e quindi salito di un gradino nella piramide del calcio italiano. E alla Fair Play Arena a festeggiare per questo risultato enorme per una società fatta di volontari c'erano più di 500 persone, una comunità che sogna grazie alla sua squadra di calcio popolare. Questa puntata di M7 si intitola A Milano, ma non solo, c'è bisogno di più storie come quella del Sant'Ambroise.
La tifoseria è stata una componente centrale del successo durante tutto l'anno, ci ha accompagnato in ogni partita, col freddo, col caldo, con la pioggia, con la nebbia.
Più che la tifoseria è tutta la splendida comunità che il Sant'Ambroise sta riuscendo a tirare dentro in questo contesto, che è comunque un contesto dove ci sono tre associazioni che fanno sport dal basso, quindi questa è la cosa bella sicuramente.
Queste voci provengono dalle gradinate della Fair Play Arena. Domenica 3 maggio il campo sportivo di Gorla era colorato di fumogeni e bandiere biancorosse per spingere il Sant'Ambroise alla vittoria nella finale dei playoff contro i rivali dell'Enotria. Una partita che aveva in palio un risultato che il Sant'Ambroise aveva già raggiunto qualche anno fa, ma senza poi riuscire a mantenerlo. La promozione in seconda categoria.
Ben collegati con tutto Santa minuto per minuto per questa finale di playoff di terza categoria tra Sant'Ambroise e Enotria. Benvenuti a Gorla!
Dai raga! Oggi abbiamo l'opportunità di chiudere un cerchio, una bestia nera, l'Enotria. Ragazzi, oggi possiamo fare la storia e possiamo uccidere il nostro demone, l'unica squadra che ci fa sempre soffrire.
E per farlo Capodanno si affida ai suoi 11 migliori piccioni in porta. Palloni Pietro con il numero 1, difesa a 4 con Orlandini, Fedi, Maccovei e Piazzi. Due mediani, Usman Saidi e Adriano Faravelli. Poi tre dietro l'unica punta Ritelli, che sono Corrente, Lisco e Inverti con la numero 10.
La telecronaca di Gianmarco Duina e Bruno Belli per la trasmissione Tutto il Santa minuto per minuto ha accompagnato la partita dall'ingresso in campo delle squadre fino al fischio di chiusura dell'arbitro. Il momento decisivo è arrivato poco prima del quarto d'ora del secondo tempo. Due azioni da rivivere con le parole di Andrea Ritella, attaccante del Sant'Ambroise.
Una grande cavalcata di Saidi sulla fascia, Usman, uno dei giocatori più forti che abbia mai visto, interrotta da un fallo clamoroso, non fischiato subito perché ha lasciato il vantaggio. Nicolò Corrente, in girata, riesce a mettere una palla in mezzo. Io non riesco ad agganciarla, ma la tocco quel minimo per disorientare un po' tutti, anche il difensore centrale che ci stava seguendo, e da dietro un taglio magnifico di Jacopo Lisco che rimedia un rigore decisivo e importantissimo.
Calcio di rigore per il Sant'Ambroise, chi lo tira?
Lo tiro io.
E com'è andata?
All'inizio, appena calciato, brividi, perché il portiere è riuscito a intuirmi. l'ha deviata quel che bastava per mandarla sul palo interno, ha percorso tutta la linea di porta fino a toccare l'altro palo, ha fatto ancora un 20 cm sulla linea per poi adagiarsi dentro abbondantemente e far decidere al direttore di gara che quello era un gol, e quindi ha fatto esplodere tutto, ha fatto esplodere noi giocatori, ha fatto esplodere chi in tribuna che all'inizio non ha capito nulla, perché effettivamente è stata una questione di secondi, attimi, che ha disorientato tutti, e poi l'esultanza qua sotto la rete, magnifica.
Al 12° minuto di gioco cambia il parziale al Cameroni.
Doppio palo.
Sant'Ambrosio 1 e Notria 0. Ha deciso Ritella su calcio di rigore. Dopo 1076 giorni, l'FC Sant'Ambrosio torna in seconda categoria. E l'abbraccio del Cameroni, della Fair Play Arena, dell'Armata Pirata. Il Sant'Ambrosio torna in seconda categoria.
Alla fine della partita la telecronaca di tutto il Santa minuto per minuto ha celebrato la vittoria per 1-0 e raccontato la festa dei tifosi del Sant'Ambrose. Ad accompagnare la squadra verso la promozione c'erano quasi 600 persone, un pubblico da fare invidia a molte formazioni di categorie superiori. Il gruppo Ultras del Sant'Ambrose è l'Armata Pirata. Stefano Diena fa parte dell'Armata Pirata dal primo giorno ed è vicepresidente del Sant'Ambrose.
Per quelli che sono innamorati del pallone come noi, Sant'Ambrose vuol dire riconoscersi in un qualcosa che non per forza è dover pagare un sacco di soldi per andare a vedere una partita della tua squadra del cuore. Anche il fatto semplicemente di stare insieme in anni dove si è persa, anche dopo il Covid, un po' l'aggregazione, la socialità. Il Sant'Ambrosio è l'alternativa, diciamo, del calcio attuale, insomma. La finale di domenica è proprio l'esempio perfetto di questo discorso che stiamo facendo. Quasi 600 persone hanno riempito questo posto e...
Per la terza categoria 600 persone, che cosa significano?
Non si vede da nessuna parte, direi. L'output chiaramente, la partita, e le 600 persone, il lavoro e anche tutto quello dei volontari che stanno dietro al Sant'Ambrosio, di tutte le persone che fanno parte del Sant'Ambrosio e che si sbattono per far succedere queste cose qua.
Il Sant'Ambrosio è nato nel 2018 e la sua storia sportiva è profondamente intrecciata a quella dei movimenti sociali e dell'accoglienza milanese. Per ripercorrere brevemente le origini del Sant'Ambrosio abbiamo sentito Davide Salvadori, uno dei fondatori della società.
Nasce dall'esigenza di capitalizzare alcune esperienze di sport sociale, chiamiamolo, nate a Milano, diverse squadre di calcio che si occupavano soprattutto di attività sportiva con richiedenti asilo. Stiamo parlando ancora di un periodo in cui il tema delle migrazioni era il dibattito principale sui media. Milano era un crocevia di persone che arrivavano dal Mediterraneo e provavano ad andare nel nord Europa. Alcune di queste persone si fermavano a Milano e facevano richiesta d'asilo e alloggiavano nei diversi centri d'accoglienza che stavano in città. Il primissimo Sant'Ambrosio nasce dall'unione di tre progetti sportivi che facevano campionati amatoriali e che hanno deciso di unire le forze per provare a fare una squadra un po' più strutturata, un po' più ambiziosa, che provasse a entrare appunto in FIGC. Inizialmente era un progetto composto soprattutto da richiedenti asilo, quindi persone che venivano principalmente dall'Africa subsahariana. Poi negli anni, diciamo che questa cosa è un po' cambiata, sono passati ormai tanti anni da quel 2018 in cui abbiamo dato vita al progetto. C'è stato questo momento in una pizzeria che si chiama La Bufalina, vicino a Piazzale Cuoco, non una pizzeria d'élite da chef crack, ma una semplice pizzeria di zona Piazzale Cuoco, in cui alcuni membri di queste diverse associazioni si sono appunto riunite per capire come fondare questo nuovo progetto sportivo.
Come facevate a coinvolgere le prime persone che hanno condiviso con voi il progetto della squadra?
Dal punto di vista del coinvolgimento nasce da alcuni progetti che già esistevano e quello da cui vengo io è nato per caso, nel senso che noi siamo andati, io e altri amici siamo andati fuori da un centro d'accoglienza, era dicembre 2015 se non mi sbaglio, quindi ormai 11 anni fa, perché tutti parlavano appunto di questo grosso flusso migratorio che teneva sotto scacco la stampa italiana. Io facevo parte di un centro sociale assieme ad altre persone e volevamo invitare questi nuovi milanesi a venire a visitare il nostro centro sociale, ma soprattutto a venire a delle serate di musica che stavamo organizzando con dei DJ. Al che, arrivati di fronte a questo centro d'accoglienza, sostanzialmente della musica non gliene fregava assolutamente niente, non gli interessava neanche venire alle serate, perché se tu vieni magari dal Gambia o da paesi in cui non c'è la tradizione, diciamo, del sabato sera danzereccio, ti fa un po' strana come cosa. Ci siamo trovati però improvvisamente a parlare di calcio, per caso, e per caso quindi abbiamo scoperto che, nonostante si parlasse una lingua differente, nonostante ci fosse un'enormità di differenze culturali che ci mettevano più in difficoltà a parlare di altro, nel momento in cui siamo riusciti a parlare di calcio, abbiamo trovato questo linguaggio universale, ci siamo dati appuntamento a un campo lì vicino, dove c'è l'ex Paolo Pini, e abbiamo fatto il primo allenamento sportivo. Da quel momento in poi devo dire che è stato molto semplice fare aggregazione, perché soprattutto per chi stava all'interno di questi centri d'accoglienza, il calcio era anche un modo per interagire con il resto della città, creare legami con persone che altrimenti avrebbero avuto magari più difficoltà a fare amicizia.
Il legame con il quartiere di Gorla e la nascita della Fair Play Arena sono arrivati qualche tempo dopo. Il Sant'Ambrogio ha cominciato a fare rete e a mettere radici sul territorio. Ci è riuscito nonostante un inizio molto complicato, come ricorda Jacopo Mazziotti, oggi vicepresidente di Fair Play Arena.
Siamo noi Sant'Ambrogio FC, No League Gorla, che è una società storica di questo quartiere, proprio per tornare al discorso dell'attaccamento col territorio, che lavora da 15 anni col CAG di Gorla, che è proprio dietro al centro sportivo, e fa lavoro
centro di aggregazione giovanile,
esatto, sì. E fa lavoro con le persone delle case popolari del quartiere, e proprio ha come prima missione storica proprio dalla fondazione l'accesso a tutte e tutti alla pratica sportiva e all'aggregazione legata al mondo del calcio. Ultima non per importanza, Stella Rossa Rugby, che è una società storica anche di Milano che da 20 anni oramai esiste e che è stato il primo esperimento forse in Italia di rugby popolare e un po' in linea con i nostri valori. Da una parte è stata una sfida bella, bella e impegnativa, insomma abbiamo trovato un centro sportivo che era completamente disastrato da proprio quel modello che noi proviamo un po' a combattere, insomma, quindi calcio solo legato a profitto, speculare sulle persone che ci giocano, lasciare i centri sportivi pubblici pieni di debiti da sanare eccetera, quindi noi abbiamo ereditato un posto che sostanzialmente era un presidio storico della città di Milano, perché il Cameroni è un posto storico ma completamente disastrato da tutti i punti di vista. Noi siamo entrati nel periodo della pandemia, tra l'altro, quindi abbiamo fatto in tempo a giocare pochissime partite prima di entrare in un periodo di lockdown molto duro, e allo stesso tempo però le spese c'erano, c'era da pagare le bollette, c'era un sacco da fare, gli spogliatoi da rifare, un container abusivo per capire che era in mezzo adesso a quella che è l'area 20 che abbiamo costruito da distruggere, gli spalti completamente da rifare, cioè c'è un elenco molto lungo di lavori che a un certo punto abbiamo fatto completamente con la forza delle volontarie e dei volontari che credono nel progetto, ci siamo rimboccati le maniche e tutti i giorni senza riscaldamento anche in inverno eravamo qua a dipingere le pareti, a progettare, a pensare con le persone come poteva diventare la casa dello sport popolare a Milano dopo la pandemia. E quindi sì, da una parte all'inizio era durissima pensare che potesse diventare quello che è adesso, però col fatto che tante persone ci hanno creduto, hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, siamo riusciti ad arrivare a questo risultato che ci riempie il cuore di orgoglio.
Qui la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che fanno attività sportiva lo fanno senza dover spendere per poterlo fare. Com'è possibile tutto questo?
La missione delle nostre realtà, se no sarebbero snaturate proprio dal principio, è garantire a tutte le persone l'accesso alla pratica sportiva. Questo vuol dire che chi se lo può permettere paga una quota in base alle proprie possibilità, o anche di più, per carità, perché poi ci sono delle persone che invece vogliono donare di più per giocare qui. Allo stesso tempo il fatto che ci sia questo equilibrio permette a una grossa percentuale di persone che dai pulcini alle squadre juniores, alla femminile, alla maschile eccetera, pur non avendo i mezzi economici possono stare all'interno di una comunità, giocare a pallone, stare qua al circolo con le persone che vivono il quartiere e sentirsi parte di qualcosa che in una città come Milano è prezioso.
Oggi la Fair Play Arena è aperta 7 giorni su 7, tesserati e praticanti sono centinaia. Il Sant'Ambroise, per cercare di raggiungere sempre più persone, da un po' di tempo si è allargato al CSI, la più antica associazione di promozione sportiva in Italia, all'attività femminile e alla giovanile. Luca Corrente è il direttore sportivo del Sant'Ambroise.
Non è che conta solo la prima squadra FGC, ora seconda categoria, non terza, ma anche una squadra CSI, una squadra femminile e una squadra juniores. Diciamo che la composizione di quest'anno è comunque stata eterogenea, anche se ovviamente nel passato c'era sicuramente più diversità e differenze all'interno proprio di composizione di paesi, di provenienza. Questo è rimasto molto marcato e molto forte invece nel CSI, perché ahimè purtroppo io mi occupo di fare proprio questo, dei tesseramenti, di tutta la creazione della rosa, e quest'anno abbiamo avuto veramente grandi difficoltà a tesserare giocatori in FIGC. Proprio sono dei paletti dovute al tesseramento, quindi alla possibilità di avere dei documenti da proporre, quindi noi che siamo in contatto soprattutto con la juniores, con ragazzi che magari sono delle comunità minori non accompagnati, e anche quando poi diventano maggiorenni, comunque ci sono giocatori che magari hanno il permesso di soggiorno legato al lavoro che è in scadenza, poi non lavorano più, poi non viene rinnovato, eccetera eccetera, e diventa difficile proprio in termini di tesseramento per la FIGC accettare determinate situazioni.
Nonostante le difficoltà, la prima squadra si è dimostrata competitiva, e anche se il primo posto del girone di terza categoria è sfumato per pochi punti, è riuscita a raggiungere l'obiettivo della promozione attraverso i play-off. Alessandro Capodanno è l'allenatore del Sant'Ambroise.
Alla fine siamo arrivati a meno 4 dalla vetta, siamo arrivati secondi, questo ci ha dato un vantaggio in termini di risultati, con 2 risultati su 3, di giocare tra le mura amiche le due partite dei play-off, semifinale e finale, e le due partite, diciamo, sono state un po' il coronamento anche di una crescita tecnica e umana di tutto il gruppo squadra, che nelle due partite play-off ha lasciato la porta inviolata, siglato 5 gol con 2 rivali importanti e... del destino soprattutto le Notrea, perché dopo 3 partite l'anno scorso fu un avversario che ci diede un sonoro 6-1 in casa loro, che fu la prima sconfitta da mista, una sconfitta comunque abbastanza deludente, e nella mia vita con loro da allenatore e in generale nel Sant'Ambroise negli ultimi anni non erano mai arrivate vittorie, che sia arrivata proprio nel momento più importante della stagione, è stato un bel coronamento.
Durante la finale playoff di domenica 3 maggio, l'armata pirata tra coreografie e tamburi ha dato spettacolo. Stefano Diena racconta quali sono stati i cori che hanno coinvolto di più il pubblico.
Siamo tutti antifascisti, senza ombra di dubbio. A fine partita è stato lanciato il coro "Il piccione siamo noi", che ormai da diverso tempo anche all'interno della squadra, insomma, è sentito. Il piccione, diciamo, è l'animale autoctono di Milano alla fine, spesso bistrattato.
Avete trovato che vi aiutasse a tirare fuori qualcosa di autentico legato a questa città, a questo quartiere?
Sì, sì, infatti lo cantiamo spesso, che ormai Gorla è il nostro posto e insomma tutta la comunità Sant'Ambroise comunque si sviluppa qua attorno, ed è bello vedere anche le generazioni di persone che vengono qua. Questo è un po' quello che di bello sta portando il Sant'Ambroise in questa parte di Milano.
Adesso c'è un futuro tutto da scrivere. Riconquistata la seconda categoria, il Sant'Ambroise punta a restarci il più a lungo possibile e ad allargare i suoi orizzonti. Ancora il direttore sportivo Luca Corrente.
Ovviamente noi puntiamo sicuramente a fare un buon campionato di seconda categoria per mantenere la categoria, e poi quello che succede succede, e ci vogliamo divertire prima cosa. Faremo adesso i famosi colloqui per di fine anno, perché ci saranno quelli per avere il feedback dei nostri giocatori, del nostro staff, e inizieranno degli allenamenti aperti, perché comunque devo dire che durante l'anno abbiamo ricevuto un sacco di richieste anche tramite i nostri social, le nostre mail e quant'altro, di ragazzi da, devo dire, quasi tutta Europa, forse alcuni o qualche mondo direi, perché c'è voglia di venire a far parte del progetto sportivo.
Vincere è importante, ma per il Sant'Ambroise non è mai stata l'unica cosa che conta. Le energie e le risorse più importanti per il futuro serviranno per la Fair Play Arena. L'impianto è di proprietà comunale, ma il comune, dopo aver assegnato la concessione, non contribuisce in alcun modo. La priorità del Sant'Ambroise è fare in modo che la Fair Play Arena continui a essere la casa dello sport popolare e un punto di riferimento per il quartiere di Gorla. Jacopo Mazziotti.
Per il centro sportivo la sfida forse più importante, perché poi è un po' il nucleo dell'attività, è il rifacimento del manto erboso. Questo campo l'abbiamo trovato già bello usurato, per essere gentile, quindi adesso noi nel giro di un anno e mezzo dovremo pensare a un progetto sostenibile sia dal punto di vista dell'attività sportiva sia dal punto di vista economico per rifare il manto erboso. Stiamo parlando di cifre che ondeggiano tra i 200 e i 400 mila euro, che come bene potete comprendere anche voi, anche chi sta ascoltando, per delle realtà di base che non hanno padroni, non hanno filantropi che mettono milioni di euro, è una sfida bella complicata. Insomma, adesso con tutti i componenti del centro sportivo stiamo cercando già di pensare a quale può essere il modo. Chiaramente un modo potrà essere chiedere pubblicamente alla città di Milano, agli abitanti della città, del quartiere, un contributo, qualcosa, una mano fisica o economica per tenere in piedi un centro e un presidio di cultura alternativa e sportiva, che è per noi fondamentale.
È un campo sportivo di proprietà comunale che voi avete in concessione. Il comune può darvi una mano in qualche modo?
Il comune, per quanto ci riguarda, è una questione sì burocratica, perché poi il tema è burocratico e tecnico, ma soprattutto per una realtà come nostra è una questione politica, che l'amministrazione, per quanto ci riguarda, si deve prendere in carico, trovare delle soluzioni per renderlo sostenibile dal punto di vista economico e pratico, ma l'amministrazione si deve impegnare. Ci sono dei dialoghi già in essere con alcuni soggetti, però chiediamo uno sforzo in più, insomma, perché il nostro è un lavoro di cuore che facciamo tutti al netto dei nostri impegni lavorativi e di vita, che sono complicati, ma lo facciamo perché crediamo che in questa città sia fondamentale questo tipo di spazi. E la politica se ne deve far carico, soprattutto perché è uno spazio pubblico. Noi offriamo un servizio pubblico e il pubblico allora ci deve investire politicamente.
Tutte le puntate di M7 sono disponibili in podcast sulla pagina della trasmissione, sul sito di Radio Popolare. Se volete inviarci segnalazioni e suggerimenti, la mail è metroregione@radiopopolare.it. È tutto, M7 torna alla prossima puntata. Un saluto da Luca Parena, ciao!